Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it, potete scrivermi lì. E allora questa sera un'ora insieme, come tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, e tra poco andremo in montagna, ve lo dico già nella primissima parte di Sui Generis, poi più tardi invece parleremo di femminicidi, ne parleremo con una persona dell'osservatorio femminicidi, lesbicidi, transcidi di Non Una di Meno, che come sapete pubblica ogni 8 del mese un report aggiornato sui femminicidi, lesbicidi e transcidi dall'inizio dell'anno, quindi andremo a vedere gli ultimi dati e vi racconteremo anche come funziona l'osservatorio. Avremo poi la nostra rubrica che ci viene a trovare una volta al mese a cura di Giulia Giornaliste, che ci presenta una rassegna stampa un po' particolare, perché è una rassegna stampa in cui si dà conto di alcuni articoli che sono usciti sulla stampa di una settimana precisa, che è la settimana precedente a quella in cui andiamo in onda, quindi settimana scorsa, così è un campione di indagine che andiamo a commentare insieme. E poi nell'ultima parte di trasmissione invece vi andiamo a parlare in particolare di un appuntamento del fine settimana, un appuntamento che è organizzato da FemVa, che è un collettivo femminista intersezionale di donne della provincia di Varese, e che ha organizzato per domenica 20 ottobre alle 17 un cerchio per parlare di educazione affettiva e sessuale dal titolo "Quello che non ci hanno mai dato, ce lo prendiamo insieme". Ma appunto, come vi dicevo, cominciamo salendo in quota e anzi andando proprio in una parete per una volta tutta per noi. Una parete tutta per noi, l'abbiamo detto, per riprendere già il titolo di questo libro che vi andiamo a raccontare questa sera e che parla dell'alpinismo, delle pioniere dell'alpinismo, che è una dichiarazione di indipendenza e un modo di essere e di stare al mondo. Questa è la premessa con cui affrontiamo appunto le pagine di questo libro, Una parete tutta per sé, Le prime alpiniste, sette storie vere, che è un libro dell'alpinista e giornalista Linda Cottino, appassionata di montagna, tra le altre cose ha diretto la rivista Alp, ma insomma l'abbiamo incontrata tra molte pagine che parlano della montagna, ha scritto altri libri che raccontano la montagna e anche le donne della montagna. Allora, benvenuta Linda Cottino e grazie di essere qui con noi a Sui Generis.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Elena e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera.
Sono molto felice di questa di far parte così della squadra acquisita di Sui Generis.
Anch'io sono molto felice di averti qui con me e insomma e di avere questo libro tra le mani, che è un libro insomma che tra l'altro aspettavo da tempo con la tua firma. Raccontiamolo però partendo un po' dall'inizio, l'abbiamo detto, si intitola Una parete tutta per sé, Le prime alpiniste, sette storie vere. Cominciamo da questo vere che hai aggiunto e quindi da dove arrivano queste sette storie, ma ancora prima come nasce questo libro?
Ma il libro nasce, è un progetto che avevo in mente, che ho coltivato e curato da tanti anni, da quando ho scoperto sostanzialmente che le donne alpiniste esistevano veramente, appunto erano vere, benché nessuno ne avesse mai parlato, ne avesse dato loro voce. E quindi a furia di cercare, ho riscoperto un po' la mia vocazione di storica iniziale e ho iniziato a cercare documenti scritti di prima mano, gli archivi, consultare gli archivi dei club alpini, non soltanto quello italiano ma anche quello francese, quello inglese, soprattutto perché stiamo parlando dell'Europa in particolare. Mm-hmm. E quindi ho pian piano messo insieme, ho ricostruito delle storie, cioè mi si è aperto un mondo di storie, di vite di queste donne che nella seconda metà dell'Ottocento hanno compiuto delle vere e proprie imprese alpinistiche, si sono dedicate all'alpinismo, e di queste donne nessuno aveva mai raccontato, facendole vivere davvero, perché qualche storia dell'alpinismo femminile esiste, ma erano come dei regessi, no? delle cronache di salite, di conquiste, di avventure, in maniera molto asettica. E io invece ho cercato di dar loro voce, di farle vivere, di raccontare chi erano al di là delle imprese compiute.
Ecco, da dove vengono queste alpiniste che racconti in questo libro? Intendo da quale luogo, ma anche da quale tempo?
Ecco, dicevo, sono per lo più europee, sono tutte vissute nell'Ottocento e nella prima parte del Novecento, sono soprattutto inglesi, perché sono stati gli inglesi a scoprire le Alpi in senso sportivo alpinistico, no? La famosa definizione delle Alpi come the playground of Europe venne data proprio dagli inglesi, da Leslie Stephen in particolare, e quindi anche le donne inglesi sono state le prime a percorrere le Alpi. Dopodiché qualche francese, qualche tedesca, alcune statunitensi, per le italiane dobbiamo aspettare poi soprattutto i primi del Novecento, anche se in realtà ci sono stati degli esempi fulgidi, le sorelle Grassi di Udine, la Alessandra Boarelli, che fu la prima donna sul Monviso, proprio praticamente contemporanea a Quintino Sella e quindi alla fondazione del Club Alpino Italiano, e alcune altre, però diciamo che il grosso delle alpiniste furono inglesi di età vittoriana, quindi stiamo veramente parlando dell'impero britannico.
Siamo appunto nella seconda metà dell'Ottocento, questo è un po' il tempo delle pioniere. Proviamo allora a raccontare un po' di quale contesto sociale stiamo parlando, come vivevano le donne in quel momento, che cosa voleva dire per loro poi praticare l'alpinismo, per quelle che l'hanno fatto.
Stiamo parlando di un contesto sociale di alto livello, quindi le alpiniste erano comunque alta borghesia, appartenevano all'alta borghesia e all'aristocrazia, addirittura altissima aristocrazia. La Elizabeth Aubrey LeBlond, che fu la fondatrice del Ladies Alpine Club, per darvi un'idea, ai suoi 18 anni andò a baciare la mano della regina Vittoria e aveva una zia appunto del giro reale che si lamentava con la mamma di questa Elizabeth dicendo: va, di a tua figlia di smettere di andare in montagna, sembra un pelle rossa e scandalizza tutta Londra, ovviamente tutta quel tipo di Londra. E così molte altre erano donne con grandissima disponibilità economica, che potevano permettersi di viaggiare tutta l'estate, di anche l'inverno, di pagare le guide alpine, e avevano soprattutto quella libertà di uscire dal canone, diciamo così, dal canone vittoriano previsto per la figura femminile, e cioè una donna che sta a casa, che si occupa del marito, dei figli, che appunto non scandalizza, ha un contegno molto moderato, e quindi l'avventura, la progettualità per se stesse, l'ambizione, erano tutte cose assolutamente non contemplate. Loro invece vivevano in quella sfera sociale che poteva consentire loro di infischiarsene bellamente di queste regole e di seguire il proprio impulso all'esplorazione, all'avventura, al mettersi a rischio, a divertirsi. Ecco, una donna non aveva tanto il diritto di divertirsi, a meno che non fosse per andare ai balli di società.
Sì, certo, ma nelle storie che hai raccontato tu hai incontrato anche in alcune, almeno anche un senso di rivendicazione, di emancipazione, oppure l'idea era proprio quella appunto di divertirsi, di compiere l'impresa. C'era anche l'elemento dell'emancipazione, anche della ribellione, un senso di ribellione?
In alcuni casi soltanto, per esempio la Fanny Bullock Workman, che era una eredichiera statunitense e con il marito esplorò a lungo l'Himalaya, il Karakorum, scrissero parecchi libri anche insieme, si fece fotografare con un cartello "voto alle donne" e questo già parliamo di fine 800, primi 900, quindi sull'onda del movimento della rivendicazione dei diritti civili delle suffragette. Una Mary Paillon, per esempio, francese di Lione, lei fu la prima vera intellettuale, diciamo così, della montagna, riconosciuta per il proprio lavoro, per i propri scritti, era un'autrice che raccontò, e io lo riferisco, della gioia che provò nel farsi fare il primo biglietto da visita. Quindi lei era in qualche modo rivendicava la propria riconoscibilità sociale attraverso questo biglietto da visita che la rendeva presente, viva nella società, non un nome anonimo, perché le donne nemmeno firmavano gli articoli che scrivevano, li firmavano col nome, come Meta Brevoort, li firmava con il nome del nipote William Coolidge, piuttosto che semplicemente "by lady". Insomma, alcune rivendicavano questo un'indipendenza, altre no, e neppure lo cercavano, perché in tal modo erano libere di agire senza che nessuno mettesse becco, ecco, che gli uomini mettessero becco, e in tal modo le lasciavano in pace e potevano continuare a fare le proprie cose.
Senti, queste alpiniste che tu racconti sono state per lo più ignorate dalle cronache, quindi poi escluse dalla storia dell'alpinismo. Quanto è importante secondo te, te lo chiedo come giornalista ma anche come alpinista, invece il recupero di queste storie, anche per così avere uno sguardo sull'oggi, su quello che succede in montagna oggi, di cui magari approfondiamo anche tra un attimo?
Io credo sia molto importante, questo è quello che mi ha spinto a volere a tutti i costi riuscire a ridar voce a queste donne, perché ritengo che la storia dell'alpinismo sia molto molto esclusivamente focalizzata sulle conquiste delle cime, delle difficoltà, sia alla fin fine abbastanza arida. Le donne hanno portato e portavano elementi di vita. Allora, la montagna è sì roccia, è sì difficoltà, è sì fatica, ma è anche tutto quello che si muove attorno, e nei loro racconti, per quanto difficili da reperire, però tutto ciò viene fuori. E quindi è come se noi finora ci fossimo fermati su una metà della storia. E In teoria questa non è una storia di serie B, è la parte mancante della storia, e quindi bisognerebbe assolutamente integrarla, bisognerebbe riscrivere delle storie dell'alpinismo integrando tutto quello che manca e che è quello che le donne hanno fatto, perché non hanno fatto soltanto delle ripetizioni di quello che già era stato conquistato, hanno anche segnato delle ascensioni importanti in prima salita, come si suol dire, quindi sono state autrici di vere e proprie imprese, non soltanto di ottime ripetizioni di cose, di ascensioni compiute da altri.
Stiamo parlando con Linda Cottino, di cui è appena uscito questo libro per Bottega Errante Edizioni, che si intitola Una parete tutta per sé. Ancora una domanda, Linda Cottino. Oggi, veniamo all'oggi, e tu appunto sei una giornalista, insomma sei una persona che conosce molto bene la montagna e chi la pratica. Come siamo messe noi donne in relazione a questo sport? È ancora uno sport solo per maschi? No, evidentemente no, però c'è ancora da lavorare, oppure insomma possiamo dirci pari?
Ma direi che la parità è un lungo processo e la montagna non è avulsa dal resto del mondo, quindi direi che c'è ancora da lavorare assolutamente. Ha molto giovato la separazione tra arrampicata sportiva e alpinismo, perché l'arrampicata sportiva è diventata appunto uno sport, è arrivata persino alle Olimpiadi, e il margine, il gap che c'era tra prestazioni maschili e femminili si è praticamente azzerato, quindi questo è stato sicuramente un passaggio importantissimo. Dal punto di vista invece alpinistico, come si intende in senso tradizionale, di salita delle montagne, e lì tutto sfuma. Io credo che le donne oggi non stiano portando un valore aggiunto, assolutamente, si sono abbastanza appiattite su quello che è il modello classico, quindi di fatto stabilito dagli uomini, e forse bisognerebbe, l'ultima spedizione al K2, questa cosiddetta spedizione femminile al K2 che il Club Alpino Italiano ha finanziato, non ha portato assolutamente, a parte il fatto che era guidata da un uomo, quindi già questo dovrebbe metterci così un po' il dubbio sulla validità dell'impresa e degli obiettivi, diciamo, dell'impresa. Però sono un po' scoraggiata, ecco, di fronte a quelle che sono, quello che potrebbe essere e non è l'apporto di un'idea delle donne, di uno spirito diverso, di qualcosa in più che invece non arriva.
Ultimissima cosa, Linda Cottino, sul titolo Una parete tutta per sé, che appunto è un richiamo chiaro al saggio di Virginia Woolf.
Sì, è un richiamo chiaro a cui tenevo molto, perché a un certo punto delle mie ricerche mi imbattei in questa salita del 1929, compiuta da una cordata di due donne francesi, Alice Damesme e Micheline Morin, che superarono il Grépon attraverso la fessura Mammeri, che all'epoca era una delle ascensioni più difficili, e la coincidenza dell'uscita del saggio di Virginia Woolf nel 1929, Una stanza tutta per sé, mi è sembrato veramente, è stata per me folgorante, devo dire, e quindi ho detto ma sì, certo, così come Virginia Woolf riteneva che fosse essenziale per una donna avere una stanza tutta per sé per creare, per fare letteratura, una donna che va in montagna e che ama l'alpinismo deve avere una parete tutta per sé per scalare.
Grazie mille, grazie Linda Cottino per essere stata con noi.
Grazie a te, Elena, e grazie a Sui Generis.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. T'allais te faire en oui, je serais poli pour la télé. Mais va te faire. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. T'allais te faire en oui, je serais poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
E come vi dicevamo in apertura, andiamo adesso a vedere l'ultimo report che è stato pubblicato dall'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi di Non Una di Meno. Per raccontarvi quali sono i risultati, ma anche qual è l'attività dell'Osservatorio, abbiamo in collegamento con noi Mari, benvenuto.
Ciao.
Ciao, ciao, buonasera. Allora, l'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi e di Non Una di Meno lo abbiamo già avuto ospite qui a Sui Generis, però ricordiamo un po' che cosa fate, su quali dati lavorate e come funziona.
Allora, il nostro osservatorio nasce nel 2019, quindi insomma possiamo dire che siamo già da 5 anni, portiamo avanti questo lavoro già da 5 anni e lavoriamo praticamente con un gruppo che è un gruppo transterritoriale di compagne, di Nonna di Meno, che hanno dato la loro disponibilità, e quello che facciamo è non solo registrare i numeri ma anche osservare, monitorare quello che sta succedendo e quindi anche ragionare su questa cosa. Abbiamo sentito l'esigenza di far partire questo osservatorio perché vogliamo assolutamente riappropriarci della narrazione, sia per quanto riguarda appunto il linguaggio dei media utilizzato dai media, no? sia per quanto riguarda proprio il fenomeno in sé. Quindi abbiamo una riunione ogni mese che ci consente, dopo aver raccolto durante tutto il mese ovviamente le segnalazioni, gli articoli, aver letto e cercato di approfondire tutti i casi, abbiamo questa riunione in cui appunto ragioniamo sull'inserimento di questi casi. E quello che facciamo, abbiamo un sito e ogni mese c'è la pubblicazione all'8 di ogni mese dell'aggiornamento e praticamente questo poi viene ripreso con un post da Nonna di Meno nazionale, quindi lo trovate nella pagina di Instagram di Nonna di Meno e anche da tutte le altre assemblee. E la cosa importante è che questo nostro lavoro diventa anche poi azione nelle piazze, perché in molte città appunto l'8 di ogni mese si fanno dei presidi con pratiche diverse per appunto come gridiamo spesso nei nostri slogan, siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle persone che non ci sono più, e quindi questo lo visibilizziamo, certo, anche nei nostri presidi.
Certo, sì. Io ricordo il sito osservatorionazionale.nonunadimeno.net, qui si trovano appunto tutti, non solo i dati che sono aggiornati come abbiamo appena detto l'8 di ogni mese, ma si trovano anche poi delle analisi, dei grafici, degli approfondimenti fatti da Non Una di Meno. Andiamo a vedere allora i dati che avete aggiornato l'8 di ottobre scorso, che cosa dicono?
Allora, l'8 di ottobre scorso abbiamo registrato praticamente 93 decessi dall'inizio di quest'anno, perché se vedete appunto per chi poi entrerà nel sito, anno per anno c'è tutto l'elenco appunto con tutte le informazioni, quindi parliamo ovviamente dei dati che si riferiscono al 2024, quindi parliamo di 93 decessi che sono dovuti appunto a violenza di genere, a violenza eterocis patriarcale, e praticamente questo mese sono 77 i casi accertati di femminicidio e l'età di queste persone, ed è un altro dato su cui noi riflettiamo, è molto ampia, nel senso che la persona più giovane aveva 17 anni e la persona più anziana 88. Ecco, questo dà anche il quadro di un fenomeno che non ha sostanzialmente età, non sono assolutamente le persone, soltanto le persone più giovani, ma tutte, e oltretutto abbiamo proprio negli ultimi anni potuto valutare un aumento delle persone più anziane. Soltanto in un caso c'è stata la violenza prima dell'omicidio, la violenza sessuale prima dell'omicidio. Io mi scuso per le parole triggeranti, che sono triggeranti anche per noi che facciamo questo tipo di lavoro, ma siamo ovviamente costretti a fare i conti con questa realtà. E 25 delle persone, ecco, un'altra cosa molto importante dell'osservatorio è che cerchiamo di spostare il focus anche dalle persone che sono state uccise alle persone che invece hanno agito questa violenza, per cui 25 di queste delle persone che hanno ucciso si sono poi suicidate, e questo è anche un dato che colpisce molto in questo periodo, però questo non è assolutamente un dato da considerare positivo, nel senso che ovviamente questo impedisce la possibilità poi di procedere per via giudiziaria e quindi anche di analizzare, no, il gesto, e quindi insomma è ulteriormente un problema per quanto riguarda il nostro monitoraggio.
Certo, sempre su guarda, ti interrompo solo per, sì, per mettere l'accento su un altro dato a proposito proprio di questo, di chi compie la violenza. Voi fate anche un, c'è anche un grafico con la relazione della persona che ha appunto commesso il femminicidio con la persona uccisa, e questo è qui interessante vedere che nel 48,1% dei casi si tratta del marito del partner.
Diciamo che nella quasi totalità dei casi di femminicidio l'assassino era conosciuto dalle persone uccise, quindi in 37 casi su questi 77 era il marito, il partner o il convivente, e in 10 casi l'ex partner e partner, scusate, da cui la persona appunto uccisa si era separata o comunque aveva intenzione di separarsi. Quindi soltanto in pochissimi casi comunque è il figlio piuttosto che il padre o l'amico del figlio, l'amico, il conoscente o l'altro parente, e comunque si tratta comunque sempre di persone conosciute dalla persona che è stata uccisa. Questo è un dato assolutamente importante, e sì, noi osserviamo anche questo, come osserviamo anche se la persona che ha ucciso per esempio aveva delle armi legalmente in casa, se la persona che ha ucciso aveva il porto d'armi o comunque era legato ad attività diciamo lavorative, per cui appunto poteva tranquillamente tenere armi in casa. Anche osserviamo i casi di denuncia, di segnalazione per violenza, per stalking, che sono avvenute nei mesi precedenti, quindi se la persona si è rivolta a un centro antiviolenza, se la persona ha presentato denunce che sono state sottovalutate, se la persona ha più volte denunciato la cosa e non è stata creduta, che è un altro elemento molto importante. L'altro elemento importante su cui stiamo ragionando è il caso di chi resta o degli infanticidi, perché in alcuni casi, cioè almeno in 12 casi i figli minori erano presenti all'assassinio. Questo è un dato evidentemente importante per ricordarci poi i traumi che queste persone si porteranno e vivranno appunto nella loro vita. Circa 36 persone minori, almeno di quelle che noi sappiamo, perché poi i nostri dati arrivano ovviamente sempre dagli articoli che leggiamo sui giornali o dalle notizie che ci vengono fornite dai media o dalle informazioni dirette, che sono invece le più importanti, che ci arrivano localmente dalle assemblee o dai luoghi che vogliono mettersi in contatto con noi, che sono le più importanti perché molto spesso noi consideriamo i nostri dati parziali, perché non sempre le notizie vengono riportate dai giornali, soprattutto se si tratta di persone razzializzate, di persone che fanno sex work o di persone o di persone trans. Molto spesso questi casi vengono chiusi frettolosamente come suicidi o comunque vengono archiviati senza che ci siano delle indagini approfondite. Quindi per noi è assolutamente importante, e questo facciamo un appello veramente a tutte le associazioni, le collettive, i gruppi, a segnalarci cose. Siamo assolutamente aperte. Tra l'altro, oltre appunto alle categorie, diciamo, tra virgolette, che hai segnalato tu, ci occupiamo appunto anche di sex work, ci occupiamo anche di persone razzializzate ci occupiamo anche delle persone disabilizzate, perché sempre più spesso ci arriva appunto la notizia di persone che vengono uccise da mariti, anche persone molto anziane o persone appunto che hanno malattie terminali e che giustificano questo atto come la volontà di interrompere una sofferenza, però atti che non sono stati assolutamente richiesti dalle persone coinvolte, e quindi noi leggiamo queste situazioni appunto come femminicidi, anche se ci rendiamo conto che ovviamente il lavoro di cura viene lasciato sempre sulle spalle delle persone che vivono. Quando queste persone sono donne, e quindi o comunque persone femminilizzate, o comunque persone a cui questo lavoro è destinato, non succede quello che poi succede invece quando questo lavoro di cura viene per situazioni assunto da una persona che invece da un uomo, insomma, e quindi poi questo tipo di assassini ci sono, e questa cosa va assolutamente denunciata, pensata, osservata.
E voi lo fate con l'Osservatorio Nazionale. Mari, consentimi solo di dire una cosa, poi ci dobbiamo purtroppo salutare, però nella tabella che si trova nell'home page dell'Osservatorio Nazionale .nonunadimeno.net c'è anche una colonna che si intitola Giustificazione e descrizione dei media, e qui si leggono, leggo dalla prima che si trova: lui sarebbe stato respinto da entrambe le donne che ha ucciso una dopo l'altra, la donna era malata da tempo, si stava separando, lui aveva avuto problemi di salute mentale in passato e molti altri. Lo dico perché tra poco avremo ospite una persona di Giulia giornalista che ci racconterà appunto questi aspetti, e quindi andremo a vedere come nella settimana scorsa i media hanno trattato, tra gli altri argomenti, anche la violenza di genere e i femminicidi. Grazie mille Mari per essere stato con noi, ci risentiremo sicuramente.
Grazie a voi, grazie per lo spazio che ci avete dato.
Grazie a voi, mille. Buon lavoro.
Ciao.
Andiamo adesso ad aprire una delle nostre rubriche, una delle rubriche che ci accompagneranno quest'anno a Sui Generis. È una rubrica che è a cura di Giulia giornaliste, ed è una rubrica che riprende una loro rubrica, una rubrica che tengono sul sito giulia.globalist.it per andare a raccontare che cosa succede sulla stampa in una particolare settimana che loro prendono di riferimento. La settimana in questione è quella che appunto precede la nostra trasmissione, quindi quella dal 7 al 13 di ottobre. Noi, per andare a raccontarvi di che cosa si racconta nei giornali in quella settimana, abbiamo in collegamento con noi Barbara Consarino. Buonasera, benvenuta.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a voi. Allora, cominciamo con questa rassegna stampa che abbiamo presentato un attimo fa. Cominciamo dai giornali che avete preso in considerazione per la scorsa settimana.
Come sempre, da 4 anni abbiamo preso in considerazione il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, il Giornale, il Messaggero, Avvenire, Domani, il Fatto Quotidiano, il Sole 24 Ore, il Manifesto, Libero, La Verità, il QN, Carlino Nazione Giorno, la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e il Corriere dello Sport. La settimana considerata va dal 7 al 12 ottobre 2024. Le firme in prima pagina hanno scritto 963 uomini e 268 donne, i commenti maschili sono stati 154, quelli femminili 19, le interviste a uomini 222 e a donne 69.
Beh, direi che già da questi numeri, insomma, ci facciamo un'idea di come è andata la settimana.
Sì, e non è stata neanche una delle settimane peggiori, diciamo.
Ecco, allora, okay. Rimanderemo poi al sito di Giulia Giornaliste per la rassegna stampa completa. Cominciamo però un po' con l'analisi. I giornali della scorsa settimana hanno ovviamente dedicato molto spazio alla data del 7 ottobre. Che cosa avete osservato?
Tanto abbiamo osservato che c'è stato un grandissimo investimento da parte dei quotidiani più diffusi e addirittura la stampa ha fatto una sovracopertina con questo anniversario, e a questo sforzo che si è concretizzato in decine e decine di pagine hanno partecipato molte giornaliste, inviate e collaboratrici dei luoghi del conflitto, e malgrado i commenti restino territorio maschile, come potete vedere anche da questi dati che vi ho appena detto, i commenti in una settimana delle donne sono stati 19 sulle prime pagine, le redazioni dove ci sono tante donne per fortuna hanno prodotto testimonianze dall'una e dall'altra parte della barricata e interviste di spessore a donne. Noi non le abbiamo citate tutte perché sono tantissime, però hanno cercato di raccontarci insomma come si vive dall'una e dall'altra parte della barricata e quanto le donne costruttrici di pace stiano cercando di fare in questo momento per evitare che il conflitto si estenda. Purtroppo, come abbiamo già notato altre volte, per esempio nel conflitto fra Ucraina e Russia, più il conflitto si estende, per esempio abbiamo un annunciato attacco all'Iran, abbiamo avuto l'aggressione alle truppe UNIFIL da parte di Israele, più la presenza delle donne nelle prime pagine diminuisce, perché la guerra è una cosa da uomini e quindi commenti e analisi e idee sono tutte di loro appannaggio.
Certo, questo è quello che riguarda appunto le notizie del 7 ottobre, che hanno preso appunto tanto spazio quotidiani della scorsa settimana, naturalmente. Proviamo a vedere nel tempo che abbiamo a disposizione quali sono le altre notizie della settimana che avete analizzato e come sono state trattate proprio in particolare dalla stampa che avete preso in considerazione.
Allora, c'è stata una settimana con molto sangue di donne, di donne. Ci sono stati tre femminicidi particolarmente efferati, nel senso che fatti con modalità molto, molto, molto crudeli. Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, rinvenuta senza vita in un campo vicino a casa. Non si capisce il movente, si sa solo che l'avrebbe uccisa l'ex fidanzato della figlia. Ancora peggio a Gravina di Puglia, dove Maria Arcangela Turturo, di 60 anni, viene stata data alle fiamme nella sua auto dal marito. La donna riesce a fuggire, malgrado sia avvolta dalle fiamme, ma l'uomo la rincorre per strada e la uccide e la ferisce gravemente. Soccorsa e portata d'urgenza in ospedale, prima di morire riesce a parlare con la figlia, accusando il marito, che invece tenta di depistare dicendo che la macchina aveva preso improvvisamente fuoco. E lui era stato denunciato più volte per maltrattamenti, come sappiamo questi sono un po' dei reati sentinella di quello che può succedere di più brutto. L'ultimo femminicidio, una ragazza di 24 anni, Eleonor Tocci, è stata uccisa dal marito, e a dare l'allarme uno dei figli della coppia, un bambino di 6 anni, loro ne hanno due, un bambino di 6 anni e un bambino di 4, che in videochiamata con la zia chiede aiuto mostrando il corpo senza vita della mamma. E l'assassino, dopo aver ucciso la compagna, si era allontanato da solo da casa, lasciando soli in casa i bambini. E quasi tutti i giornali hanno dato parecchie notizie con ampie aperture su questa vicenda, anche per via del particolare della videochiamata, che ovviamente ha colpito l'immaginazione dei capi redattori. E la stampa, in più, che la stampa è uno dei giornali più sensibili a questi argomenti, ci offre un approfondimento intervistando una psicologa, Eleonora Lozzi, che lavorano in Veneto, in un centro che si occupa appunto di vittime collaterali dei femminicidi e che affronta il tema del futuro di questi bambini. Le femmine diventate grandi temono di incontrare l'uomo violento con la paura di non riuscire a identificare in tempo i segnali di allarme, mentre i maschi hanno paura soprattutto di poter replicare un giorno i comportamenti violenti dei loro padri. Quindi siamo ancora molto 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 lontani da una risoluzione anche culturale di queste vicende. E, il Corriere della Sera di sabato, per esempio, apre la sua foto centrale sulla vicenda di una ragazza di 19 anni, Macca Sulaev, che forse ricorderete, a processo dopo aver ucciso il padre violento per difendere la mamma. E Giusy Fasano, che realizza questa intervista, rende bene lo strazio di chi ha subito soprusi e maltrattamenti ed infine ha reagito con l'unica arma che conosce, che è quella di rispondere con la violenza. E quindi, insomma, da questo punto di vista una settimana direi molto, molto brutta.
Certo, e poi ci sono altri argomenti che affrontate, che si possono leggere sul sito appunto di Giulia Giornaliste. Abbiamo ancora tempo per un argomento in particolare, che è lo sport. L'abbiamo detto, tra i quotidiani che voi prendete in considerazione, tra i giornali, ci sono anche giornali che parlano di sport. Insomma, spesso qui le donne compaiono solo fugacemente. Com'è andata la scorsa settimana?
Allora, la scorsa settimana è andata bene perché c'erano delle notizie che non si potevano ignorare, così da zero siamo arrivati a un pochino di interviste, dallo zero solito siamo arrivati a un pochino di interviste. Per esempio abbiamo Dorotea, la figlia quindicenne di Alex Del Pietro, che è diventata giocatrice della Juve Under 17 ed è stata trattata con un certo rilievo anche visto il cognome che porta. E abbiamo delle belle interviste a Martina Morandi sulla Repubblica, che è una stella nascente del volley, che racconta come la pallavolo l'abbia salvata dai suoi problemi di dislessia. E poi abbiamo un'intervista dal Messaggero, che è molto sensibile comunque alle tematiche femminili, è ad Alice D'Amato, che è la ginnasta medaglia d'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi. Alice, che è una ragazzina, ha 20 anni, racconta come lei e la sorella Asia, bambine, a 10 anni erano già lontane dalla famiglia, trasferite da Genova a Brescia per allenarsi. Però non c'è nessuna recriminazione da parte di questa ragazza, che non si sente una che si è sacrificata, ma una che è riuscita a fare quello che desiderava. Poi abbiamo il ritiro dalle scene di Vanessa Ferrari, che è un'altra ginnasta famosissima, che comincerà una nuova vita probabilmente come allenatrice. E poi abbiamo Sofia Goggia, altre interviste in diversi giornali, che racconta, buttando giù la solita maschera algida che lei si mette quando affronta gli intervistatori, racconta la paura che ha avuto dopo l'ultimo infortunio grave e come se invece ha voglia di ricominciare. E questo è un po' una cosa. L'ultima cosa, se ho un attimo di tempo ancora per dirla, è che le firme ci hanno riservato un po' di sorprese questa settimana, le firme sui giornali sportivi. Per esempio, in una settimana intera sul Corriere dello Sport non c'è stata una sola firma femminile in prima pagina, contro 56 firme maschili, mentre la Gazzetta dello Sport ne ha collezionate 10 in prima contro 66 maschili. E questo ci dà un pochino l'idea anche del fatto che non solo non vengono affrontate le tematiche dello sport femminile, ma nei giornali sportivi non vengono neanche molto valorizzate le colleghe.
Grazie a Giulia Giornaliste, grazie a Barbara Consarino in particolare, che oggi è stata con noi per raccontarci la rassegna stampa Sui Generis, che è online sul sito di Giulia Giornaliste. E la settimana che abbiamo preso in considerazione è la scorsa, quella dal 7 al 12 ottobre. Ci troviamo tra un mese per un'altra rassegna stampa, sperando che le cose migliorino piano piano nel corso di quest'anno, in cui ci sentiremo appunto una volta al mese. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
Turn it louder a little bit. I heard Amy Poehler speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious depictions of girls must die out. If we want to live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can't.
can't catch me singing these words in a black otherwise features female t-shirt like hey me I got something to say gender constructions just get in the way I've been playing drums since I was like eight the future is female that future is great.
Sui Generis Radio Popolare, ultima parte di trasmissione, ci spostiamo allora a Varese e torniamo a ritrovare FEMVA, che appunto, come vi dicevo, è un collettivo femminista intersezionale nato proprio a Varese. Io do subito il bentornata a Giulia Franceschina, che è qui con noi. Ciao!
Ciao, bentrovata!
Ciao, ciao, ciao. Allora, sono contenta di tornare a Varese, sono contenta di tornarci per questo evento di FEMVA. Facciamo un passo indietro, però voi siete già state mie ospiti in un'altra puntata di Sui Generis nella scorsa stagione, però andiamo a riraccontare un po' chi siete, che cosa fate, come è nato questo gruppo.
FEMVA è un collettivo che è nato sul territorio di Varese durante la pandemia nel 2021, quindi diciamo in una modalità online. E con l'urgenza un po' di affrontare i temi del femminismo, successivamente poi nella nostra analisi passeremo al transfemminismo e di un po' riappropriarci di quelle pratiche che fanno parte del movimento, quindi attraverso gruppi di autocoscienza, studio, letture e successivamente nel momento in cui appunto gli spazi sono stati un po' riaperti, l'occupazione proprio di anche spazi pubblici come strade, piazze, attraverso presidi e cortei che ci hanno accompagnato negli ultimi anni per l'8 marzo, il 25 novembre, un po' delle date che sono sì delle ricorrenze ma in cui sul territorio di Varese c'è veramente da portare un'attenzione e metterci i corpi, le voci e chiamare un pubblico a diciamo lottare e occupare questi spazi insieme a noi. Quindi questo collettivo continua tutt'oggi, tuttora a trovarsi, a parlare, a confrontarsi e a sviscerare attraverso pratiche che sono proprio tipiche del transfemminismo alcuni concetti, alcuni cardini base. Quello che un po' cerchiamo di portare nel nostro collettivo è la famosa intersezionalità delle lotte, nel senso che cerchiamo di parlare e confrontarci su tanti aspetti, che sia il capitalismo, che sia l'ecofemminismo, che sia aspetti che riguardano gli spazi privati, gli spazi pubblici, il tema del lavoro, perché pensiamo che proprio questi temi vadano trattati insieme, non si può lottare scindendoli, ecco, quindi un po' uno sguardo a tutto tondo agli aspetti che un po' sono delle nostre vite e un po' sono magari le vite più lontane, le vite delle persone che non sono vicine a noi ma che affrontano queste tematiche, ecco. Sì.
Senti, e poi voi fate appunto questi cerchi e il cerchio non è solo una così un modo di posizionarsi nello spazio, però è anche un modo proprio di organizzare la serata e di organizzare il confronto tra di voi, diciamo qualcosa su questo.
Il cerchio è innanzitutto una modalità orizzontale, quindi ci si pone tutte e tutti sullo stesso livello, anche se ovviamente riconosciamo che in alcune occasioni, ad esempio come il cerchio che ci sarà domenica, le competenze e gli studi sono differenti e magari alcune persone sono più competenti perché sono professioniste nell'ambito, certo. Però la modalità in cui si affrontano certe tematiche è proprio partire dalla prospettiva che ognuno di noi ha delle competenze di base che forse vanno solo diciamo esplicitate, vanno condivise, vanno collettivizzate e vanno dette ad alta voce. Nel momento in cui le cose vengono dette ad alta voce assumono completamente un'altra forma, diventano reali e quindi fa parte un po' di quella modalità della narrazione che però può produrre un cambiamento reale. Ecco, questo è proprio il nostro cerchio che funziona in questo modo. Mm-mm. Partendo dal più piccolo quando ci troviamo nel collettivo, magari andando a indagare anche delle cose più intime che riguardano i vissuti personali, fino proprio al momento in cui questo cerchio viene allargato alla collettività, al territorio, e quindi le persone prendono parte a questo sviluppo di narrazione, di contenuti e di confronto.
Allora, per chi volesse venire domenica 20 ottobre alle 17, avete organizzato un cerchio dal titolo "Quello che non ci hanno mai dato, ce lo prendiamo insieme", ed è un cerchio di educazione sessuale e affettiva transfemminista. Allora andiamo a vedere più da vicino che cosa succederà domenica.
Allora, domenica ci troveremo in questo appunto cerchio aperto a tutte le persone, con tre amiche nonché professioniste che si occupano nello specifico del tema. Avremo Francesca Barbino, che è un'educatrice sessuale e una ricercatrice, Lidia Oteri, che è una medica, e Cristiana De Porcellinis, che è una psicologa. Questo perché abbiamo in primis in noi è nato il bisogno di capire qual è il reale contenuto e la reale rivendicazione che noi abbiamo bisogno di fare nel momento in cui parliamo di educazione sessuale affettiva. Abbiamo proprio bisogno di rimettere dei focus molto centrali, molto specifici, perché non solo per noi stesse, per le risposte che non abbiamo mai trovato e non ci hanno mai dato, ma anche per quanto riguarda proprio una rivendicazione politica, cioè che cosa vogliamo quando parliamo di educazione sessuale affettiva nelle scuole e, diciamo, a tutto tondo obbligatoria. E il fatto anche un po' il fulcro, no, di questo tema è che non possiamo scindere l'educazione sessuale e affettiva, cioè sono due esperienze che vanno di pari passo. Quindi ci troveremo in questo cerchio in cui ci sarà un momento di condivisione di saperi, quindi le nostre, diciamo, esperte ci racconteranno che cosa fanno, in che modo trattano il tema e quali sono i contenuti centrali del tema, per poi dedicare la metà del tempo dell'incontro, diciamo fino alle 20, quindi sarà quindi la metà del tempo dell'incontro per domande, riflessioni, insomma esperienze condivise delle persone che appunto ci saranno e occuperanno quello spazio insieme a noi.
Il posto dove vi trovate sono i magazzini di Tumi Turbi, che mi dicevi fuori onda che è un locale di Varese, in via De Cristoforis 5, appunto l'abbiamo detto, a Varese. Segue Risottata.
Esatto, seguirà un momento di aggregazione più, diciamo così, libera dal format del cerchio, in cui ci sarà anche l'occasione, volendo, di confrontarsi un po' su quello che è stata l'esperienza del cerchio di educazione sessuale affettiva, ma anche di testare un po' delle relazioni e della rete, nel senso che crediamo molto il fatto che il momento un po' più formale, diciamo così, abbia bisogno di essere accompagnato da anche un momento più conviviale in cui ci possa essere appunto questo scambio di volti, di voci, di racconti, anche, diciamo, davanti a un piatto di risotto e un bicchiere di vino, perché crediamo che l'aggregazione sia un altro punto centrale del far rete.
Assolutamente. Grazie mille, grazie allora a tutta FEMVA, grazie a Giulia Franceschina per essere stata con noi.
Ti ringrazio molto e vi aspettiamo domenica. Grazie.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20:30 alle 21:30. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.